E qualcuno potrebbe leggere in questa Psycho Killer un riferimento alla scomparsa di Charles Manson. Scomparsa che qualcuno dice sia avvenuta già giorni fa, qualcuno dice oggi. Non è dato saperlo, noi sicuramente si sta tutti un pochino più sereni. E invece no, è una dedica particolare al mio Psycho Killer, che è lui del cuore, Roberto Recchioni. Buon pomeriggio, Roberto.
Grazie, mi piace la definizione, me la sento molto aderente.
Ecco, lo sapevi che oggi ero un po' sul piede di guerra, ma va bene così. In fondo oggi è un giorno particolare, tu ti vesti di una doppia personalità, perché sei, sì, e lo sei sempre, il curatore di Dylan Dog, ma oggi andrai a rappresentare anche chi ha sceneggiato, chi ha scritto questa storia, che a me viene da dire subito così, d'impatto, meravigliosa per la copertina.
Quale, cioè, delle due? Quale delle tre, anzi? Perché è una storia con tre copertine.
Bravissimo, hai ragionissima. Questa quindi me la prendo, me la porto a casa. Ma prima di andare a parlare di Nel Mistero, questa nuova storia, due parole sulle milioni di cose che sono state presentate a Lucca e che stanno uscendo, sono uscite in realtà per Dylan Dog.
Siamo appunto tutti radici di Lucca, quindi gran parte delle novità sono state presentate nella fiera toscana. Sostanzialmente la grande novità sono i Graucini, che sono questi 12 più 1 albi dedicati all'altra metà del cielo, cioè all'altro abitante di Graven Road numero 7. Sono 13 storie realizzate da un eccellente, lo definisco una sorta di stati generali del fumetto italiano, perché andiamo da maestri storici come Cavazzano a giovanissimi come Zio, Zero Calcare, in mezzo all'esperimentazione di Michael e Mirko, poi altri classici disneyani come Artibani, Faraci, La Ziche, poi ci sono dei nostri maestri, quindi nostri intesi come Bonelli, quindi certo, Luca Enoch, La Barbato, Picasso, poi alcuni che vengono dall'America come Bucci e Camagni, quindi c'è uno scenario davvero molto 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 vario all'interno. Sono 12 albi che vengono raccolti in un volume, in un cofanetto che sta raggiungendo adesso le librerie, quindi è la novità più grande di quest'inverno.
Un cofanetto meraviglioso. Perché ne stiamo parlando, anche se in realtà anche il mese scorso lo avevamo accennato per Lucca? Perché adesso è disponibile veramente per tutti. Se non siete riusciti ad andare in quel di Lucca del Lucca Comics, non dovete strapparvi i capelli, adesso potete avere accesso a tutto quello che lì è stato presentato e venduto. I Graucini, sicuramente questo cofanetto storico, sono una delle prime cose, e poi ce n'era un pochino. Voi dovete capire che a me Roberto Recchioni, a parte Psycho Killer, sembrava un po' Octopus. Dove ti giravi c'era uno stand e c'era lui, era meraviglioso, eri ovunque tu.
Sì, avevo un impegno ogni ora e 20, perché 20 minuti servivano per spostarmi da uno stand all'altro, perché Lucca è piena di gente, quindi è anche è anche distesa da tutto il territorio cittadino, e in più era un caos reale, quindi io attaccavo alle 10 del mattino, attaccavo alle 19, morto. L'ultima serata sono svenuto, e non sto scherzando.
Ah, ecco.
Vabbè. È stata una bella festa. Poi, tra le altre cose inaniate, c'era il libro di copertine di Villa Estano, c'erano le varie edizioni del Mistero, c'era l'albo con la copertina che urla, che è stato un vero successo lucchense.
Meraviglia, quell'albo che poi ha fatto pochissimo scalpore, veramente non ha suscitato neanche una critica, quando è così è un po' noioso, veramente, ne parlavo anche con lo sceneggiatore Mauro Zao, anche lui era triste, perché veramente neanche una parolina.
Non si è spesa una parola su quella storia.
No, niente proprio. C'è stata anche una conferenza stampa che noi abbiamo anche un pochino ripreso in diretta, ma non nella sua interezza, perché è stata una conferenza stampa molto bella, molto lunga. Ci vuoi accennare qualcosa, che è stato detto?
Sì, si è parlato del presente, cioè quello che abbiamo raccontato in questo momento, poi si è parlato del futuro, dove stiamo andando. Andiamo verso la storia di cui si è parlato tanto, di Dario Argento, che uscirà in estate, poi verso l'inizio del ciclo della Meteora. Ci sarà un anno, tra virgolette, di assestamento, ma che sarà caratterizzato comunque da due o tre eventi molto speciali nel corso dell'anno. Poi Dylan adesso procede così, quindi ogni tot abbiamo qualche momento particolare per scuotere le coscienze.
Vi assicuro che lui fa così anche in conferenza, cioè non è che è per noi che è criptico, eh? Ti fa capire delle cose, ti porta in un posto e poi chiude la porta, dice no, non
possiamo,
puoi vedere.
Non possiamo dire tutto, dire tutto perché è presto.
Sì, sì, l'ulcera a me è venuta da 2 anni a questa, da quando facciamo questa rubrica, comunque va detto. Queste le novità, grandi linee, che trovate in tutte le librerie, alcune ovviamente anche in edicola. C'è una cosa che vorrei dire prima di lasciare spazio ai Pink Floyd come primo brano, Roberto, per gli amici Meneghini, perché c'è una grandissima novità che riguarda la Sergio Bonelli Editore. Ha aperto il primo store.
Sì, 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 sì. Marghera, all'interno della Mondadori, bisogna dirlo, mi dispiace per la pubblicità.
Tranquillo,
però,
va fatto.
Ha aperto un primo Bonelli Point in cui tutte le nostre novità sono presenti, e sono presenti anche le uscite da edicola. È un passo nuovo per la trasformazione, perché poi è inevitabile, perché le edicole dalle strade italiane stanno sparendo, e quindi bisogna iniziare a ragionare sul futuro.
Perfetto, questo per tutti gli amici che magari si trovano lì intorno e possono andare a fare spesa tutto insieme lì al Bonelli Point. Adesso il primo brano che hai scelto per oggi, come avrete capito, si tratta dei Pink Floyd. Dopo ci racconti perché?
Sì, certo.
Perfetto, rimani lì. Loro sono i Pink Floyd, questa è Time, prima scelta per questo appuntamento di Canale 666 di Roberto Recchioni per il nuovo album in edicola di Dylan Dog che si chiama Nel Mistero. Lascio la parola a te, Roberto. Nel Mistero, due punti.
Nel Mistero è, vabbè, la nuova storia di Tiziano dopo un anno di distanza dopo un lungo silenzio. Una storia molto particolare perché fa della sua semplicità profonda la sua chiave, nel senso sembra una storia molto semplice, molto a tratti convenzionale fino a un certo punto, per quanto possa essere convenzionale il lavoro di Tiziano, per poi diventare qualcosa di completamente diverso nel finale e aprirsi appunto a questo mistero, a questa mistero cosmico, il mistero dell'esistenza, e quindi è una storia che ha una valenza stranissima nel momento in cui va a chiudere. Il pezzo è stato scelto perché a mio avviso evoca molto bene le atmosfere appunto di quest'idea di mistero universale, di mistero esistenziale e universale, quindi mi sembrava davvero perfetta per commentare la storia. Anzi, se quando lo leggerete vi consiglio tutto l'album di Dark Side of the Moon come colonna sonora.
So che sarà dura perché è un album che assolutamente si ascolta con difficoltà, poi facciamoglielo un regalo, no? Allora, a proposito di coppie perfette, di cose, di unioni che si sposano a meraviglia, sicuramente quella di Tiziano Sclavi con Angelo Stano è una di queste.
Sì, poi io quando si tratta delle combinazioni sono sempre molto coinvolto perché spettano generalmente a me decidere chi sarà il disegnatore di quale storia, quindi se nel Mistero l'accoppiata era una delle più classiche, ovvero sia Tiziano Sclavi e Casertano, dopo un lungo silenzio, scusate.
Esatto, bravissimo.
Mentre nel Mistero è la più classica in assoluto, ovvero Tiziano Sclavi e Angelo Stano, i creatori del primo Dylan Dog, autori anche di Morgana, del numero 100, insomma di tutte le pietre miliari della mitologia dylandoghiana. Non si poteva chiudere meglio l'anno di celebrazione di Laniata.
Quanto è vero. È vero anche che c'è un altro nome da ricordare, perché questo è un albo tutto a colori, quindi c'è una colorista che se ti va di...
Sì, che rappresenta poi l'anima nuova, che è Giovanna Niro. Giovanna viene da Orfani, ha già fatto molte cose all'interno di Dylan Dog come colorista, è una, secondo me, delle sensibilità più interessanti, delle nuove sensibilità al colore arrivate su Dylan Dog. Sono entusiasta del lavoro che ha fatto, anche perché anche lì ci ragioniamo molto, ragioniamo sul tipo di approccio. In questo caso c'era bisogno di un approccio diverso da quanto fatto precedentemente in altre storie che erano più spettacolari, quindi Giovanna ha lavorato su tutta una serie di equilibri, di sequenze quasi monocromatiche o comunque dominate da un colore specifico che ha una funzione narrativa, una funzione emotiva. Secondo me ha fatto un lavoro splendido.
Una quota rosa in questo numero che ricordiamolo è il 375, e tu giustamente all'inizio mi hai incalzata dicendo quale copertina è fantastica. Allora, è fantastica la copertina dell'albo che troverete in edicola dal 29 di novembre, firmata da Gigi Cavenago, che a brevissimo sarà con noi, però ce ne sono altre due. Vuoi raccontarci tu quali sono?
Sì, ce n'è una concepita da Angelo Stano, il disegnatore anche della storia, che è in bianco e è solo per l'edizione che è disponibile negli store sia online che fisici della Mondadori. E poi c'è l'edizione regolare, che invece è il frutto del mio lavoro, l'ho proprio realizzata io, che è l'edizione in rosso, che è il libro rosso di Dylan Dog, è un librone rosso lucido con un font bianco, una scritta bianca al centro del Mistero.
Perfetto, chiuderei dicendo che tutto questo popò di roba di cui vi abbiamo parlato prossimamente sarà protagonista, come di consueto ormai negli ultimi periodi, di un contest che lega Dylan Dog a RDM. Questo poi sarà l'ultimo Dylan Dog con il loghino, giusto?
Sì,
con il bollino.
Sì, qui chiudiamo il trentennale, ci siamo allungati di un paio di mesi per celebrare la storia con Tiziano, celebrare la chiusura del trentennale con Tiziano, chiude un percorso e ne apre un altro che è quello che dal mese prossimo riprendiamo con Una storia di Caielli e Rivoli.
Non vediamo l'ora, veramente io sono emozionatissima, però con te basta, Roberto, veramente siamo arrivati a un livello di saturazione, dobbiamo lasciare un po' di spazio a Franco Busatta,
Franco,
che festeggerà con noi il Natale. Tu tornerai per il mio compleanno, che non è poco, e io ti saluto con una domanda da parte di Simone, che dice: ma della nuova serie di Tiziano Sclavi non ce ne volete parlare? Io direi no, assolutamente non ci va, Simone. Anche tu, no? Ti mischi così nelle cose, no?
Simone, mi spiace, è stata cattiva. No, realmente la serie avevamo intenzione di presentarla a Lucca. In realtà, per fare fumetti ci vuole un sacco di tempo, quindi eravamo stati un po' troppo ottimisti. Ci stiamo lavorando, siamo un po' indietro, ma arriverà.
Perfetto, grazie mille a Roberto Ricchioni per essere stato con noi. Ci lasciamo con un brano scelto da te, Jefferson Airplane, White Rabbit. Perché?
È sempre per il discorso spaziale. I Jefferson Airplane erano tra le band più lisergiche, più legate alle idee di viaggi in altri mondi e nel mistero dell'esistenza, quindi mi sembravano perfetti per chiudere.
Continua la colonna sonora quindi per leggere nel mistero. Grazie mille a Roberto Recchioni, un abbraccio.
Grazie a voi.
Seconda scelta musicale di Roberto Recchioni, diamo il buon pomeriggio qui a Canale 666 a lui, l'unico inimitabile Gigi Cavenago. Buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti.
Come va?
Va bene, dopo un weekend interessante a Torino si torna alla vita di tutti i giorni.
Esatto, perché tu non ti fermi mai, leggevo di questa mostra, ti va di raccontarci due parole?
Ma allora, ci sono stati due eventi, una mostra a Oderzo legata appunto a Dylan Dog, che purtroppo non sono riuscito a vedere, non sono riuscito a partecipare, perché ieri c'è stata i 10 anni della Scuola Comics di Firenze e abbiamo fatto una sessione di live painting, nel mio caso digital painting, per gli studenti e tutto. C'eravamo io, Liber Meio e... insomma, è stato molto interessante.
È stato un bel weekend, quindi
sì.
Sicuramente ancora ci sono un po' i postumi di Lucca, ammettilo. Della pioggia, i reumatismi.
Esatto, c'è quel trauma stile Vietnam di questa Lucca sotto la pioggia.
Esatto, ti svegli la notte urlando, ma
esatto, tremendo.
Tutto ciò non è andato neanche lontanamente proprio ad inficiare la meraviglia Vedi Gigi, io credo che dovremmo interrompere questo appuntamento con te, perché ogni volta sembra che io stia effettivamente facendo le sviolinate, ma ogni volta io rimango con la bocca che proprio aperta, spalancata, anche molto poco fotogenico, perché questa copertina di Nel Mistero è una magia, è un sogno, è un qualcosa di meraviglioso.
È abbastanza un trip dall'idea che mi hanno fornito, in effetti. E pensa che all'inizio doveva essere anche un pochino più movimentata, perché i suggerimenti che mi aveva dato Roberto erano legati a un immaginario un po' kirbiano, perché ha presente come lavorava Kirby. Mi aveva mandato delle tavole, mi pare, di Silver Surfer, in cui c'era uno spazio, faceva ancora un pochino più quasi 2001 Odissea nello spazio. Invece, tra le varie bozze che ho proposto, è passata questa qui, che è un pochino più ferma, cioè nel senso c'è un Dylan che galleggia ma pacifico, diciamo.
Io mi domando sempre dove finiscono quelle altre bozze, perché non posso immaginare, sarei curiosissima. Un Dylan meraviglioso, dei colori fantastici, un tratto etereo quasi.
In pratica il soggetto doveva essere Dylan nello spazio, con specifica di non mettergli la giacca, di lasciare la camicia rossa. E siccome comunque c'era già stato un Dylan che fluttuava nello spazio, nella copertina di
Spazio Profondo,
quello era completamente nudo, però era proprio un Dylan che era fisicamente nello spazio. Io ho provato a fare come un gioco di sovraimpressione, come se è un po' più metafisica, per usare un parolone, cioè c'è e non c'è, è qualcosa di più etereo.
È un sogno, un bellissimo sogno questa copertina della edizione regolare, quindi di quella che troverete, esatto, voi in edicola tranquillamente il 29 di novembre. Copertina, la prima, se non vado errata, di una storia di Tiziano Sclavi, per quel che ti riguarda. Sì. Perché dopo un lungo silenzio non ti comprendeva, e comunque era una copertina bianca.
Esatto, non comprendeva nessuno.
Esatto.
Tutti e nessuno. No, questa è la prima. Sì, c'erano dei momenti in cui la facevo e dicevo, oddio, questo è il numero dei Tiziano Sclavi, però per questioni pratiche cercavo di cacciare quel pensiero e dire, questa è una copertina per la serie regolare di Randolph, come le altre, perché altrimenti mi bloccavo.
E quindi quando tu cercavi di rilassarti dicendo no, non devo pensare che è per una storia di Tiziano Sclavi, potevi pensare però che era per una storia disegnata da Angelo Stano.
Esatto, cioè praticamente questo ribaltamento di ruoli, e anche quello cercavo di non, e in un certo senso mi è il soggetto della copertina mi ha aiutato, perché è vero che la copertina mostra appunto lo spazio, Dylan in questo panorama galattico, ma in realtà la maggior parte della storia che ho visto non c'entra tanto, cioè non è un numero, diciamo, di fantascienza, da quel che ho capito. Quindi anche le tavole di Angelo le ho viste, le ho vissute, le ho apprezzate, però mentre facevo la copertina ho potuto distaccarmene un po'. Così, ecco, io pensavo solo, in questo caso era meglio avere il paraocchi, altrimenti saliva il senso di responsabilità.
Effettivamente immagino che questa sia stata una bella prova di coraggio, a parer mio assolutamente riuscita. Rubo un attimo una domanda che ci arriva, non lo faccio quasi mai, però a volte mi sento di farlo, oggi sono cattivissima con gli ascoltatori e non con il nostro amico Nicola, che semplicemente ci fa una domanda per te. Dice, domanda per Gigi Cavenago, sei tu?
Sono io.
E allora facciamo a te. Quanto tempo impieghi per una copertina?
Allora, se va bene siamo sui 3 giorni.
Andiamo.
E invece quello un pochino più complesso, con cui ci ho litigato un po', anche a volte anche una settimana, ecco, diciamo che ce ne sono di più facili e più difficili. Questa qui, tutto sommato, potendo giocare con forme abbastanza astratte dello spazio, della galassia, una volta che ho centrato Dylan è stato tutto abbastanza veloce. quella del mese scorso o del mese prossimo è una situazione un pochino più tosta da gestire, però sì, la mi aggiro a una media di 4-5 giorni, ecco.
Io, rubando il pensiero al nostro amico Nicola, volevo chiederti qual è stata la più difficile in quest'anno ormai abbondante, anno abbondante veramente.
Sai, è difficile da dire perché ci sono, beh, guarda, la doppia
diamine, è vero,
da dire, è facile,
esatto,
stavo sfogliando adesso, è la doppia di Dylan e Dampier, perché riuscire a centrarli ogni volta e metterli assieme in una roba coerente che funzionasse sia come una cosa separata che unica, quella è stata tosta.
Quella è stata una settimana.
Però è stata anche di più.
Ecco, beh, raddoppia, diamine, mi sembra più che giusto. Hai accennato alla prossima, noi ovviamente siamo tutti all'oscuro di quello che vedremo il mese prossimo, ancora per qualche giorno. Ti chiedo solo un particolare, un aggettivo che vuoi dire per la copertina del mese prossimo, poi lo andremo a ricercare.
Ostia, un aggettivo. Classica, nel senso che non è così astratta come concettuale come questa, è un pochino, diciamo che abbiamo ripreso un attimino la formula del Dylan contro il cattivo di turno.
Classica è un aggettivo che non avrei mai pensato per la tua copertina, quindi ora sono assolutamente curiosissima. Il mese prossimo ovviamente ti riempiremo nuovamente di domande, adesso vai, riposati, perché il mese prossimo sarà appuntamento prenatalizio, quindi impegnativissimo, te lo dico.
Esatto,
sei pronto?
Sì.
Dopo di te, Angelo Stano, vuoi riferire qualcosa al maestro dal cappello?
Ma lo voglio ringraziare di aver confezionato un albo così, insomma, diciamo che l'accoppiata Stano e Sclavi l'aspettavamo tutti,
sì,
cioè da autori e da lettori soprattutto.
Assolutamente, e condita con la copertina e Gigi Cavenago, che troverete in edicola il 29 di novembre, è veramente il regalo perfetto. Grazie mille Gigi, noi ci si ascolta al mese prossimo.
Al mese prossimo.
Un abbraccio. Per questo appuntamento di canale 666, dopo aver avuto con noi Roberto Recchione, anche in veste di chi fa le veci, come si diceva a scuola, per quel che riguarda Tiziano Sclavi, e poi Gigi Cavenago, è arrivato il momento di ritrovare un artista, perché è giusto chiamarlo così, che da tempo mancava questi microfoni. A noi ci è mancato un gran tanto. Un buon pomeriggio ad Angelo Stano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Come va? È la prima volta che ci troviamo da quando c'è stato il passaggio di Testimone con Gigi. Come sta andando? Io la vedo veramente in fermento.
Beh, adesso che sono libero dal compito di fare anche le copertine, mi sto dedicando esclusivamente al mio lavoro vero, quello di fumettista, no? Per cui ho fatto non solo Tex, come avrai visto probabilmente, un cartonato per, diciamo, il mercato europeo, ho fatto due storie di Boselli per la serie Le Storie, cioè Mohawk River, e ultimamente ho finito il secondo episodio. E come vedi c'è anche il Dylan Dog di Tiziano Sclavi, che adesso esce.
Direi è come
in libreria e poi in edicola.
Una seconda giovinezza lavorativa, cioè nel senso è come rinascere per l'arte che ti ha portato poi alla meraviglia delle copertine di Dylan, però era sempre quello, molto solo quello, poi c'è stato anche altro, adesso è come se tu fossi riesploso.
Beh, diciamo che effettivamente questa è la veste in cui mi riconosco di più. Non che il fare le copertine non lo sentissi, anzi l'ho sempre vista come una bella sfida per me, ed è stato un periodo piuttosto lungo, no? Durato 26 anni, quindi direi che mi ha dato molte soddisfazioni, e adesso direi che infatti. Scusate un attimo.
Niente, è importante, dobbiamo rispondere?
Sì, no, era Skype, il mio amico Aldo Di Gennaro.
Aldo, salutiamolo assolutamente.
Allora, quindi è stato un periodo molto prolifico dal punto di vista del lavoro, proprio dedicato praticamente esclusivamente a Dylan Dog, no? E adesso continuerà naturalmente, ma avrò le mani più libere e potrò dedicarmi anche a qualcos'altro.
E questo almeno personalmente mi rende molto curiosa e poi ovviamente trepidante per questa storia che uscirà alla fine di novembre, dove torna questo binomio meraviglioso sclavistano. Tu come ti sei approcciato nuovamente a una storia di Tiziano?
Beh, Tiziano è stato lo sceneggiatore con cui mi sono trovato forse meglio, perché il suo modo di sceneggiare che è prettamente cinematografico, ma anche con una competenza specifica grafica da parte sua, perché lui è si sente un mancato disegnatore di fumetti. Lui ha una visione particolarmente accentuata proprio per riguardo al linguaggio cinematografico, e dal punto di vista della sceneggiatura certamente è ancora in ottima forma, come si vedrà, come qualcuno ha già avuto modo di leggere. È diventato sempre più preciso e scarno dal punto di vista della veste della scrittura, e anche molto lucido sul piano proprio narrativo, quindi è stato un modo di ritrovare una partnership che ha dato i suoi frutti subito dal primo numero di Dylan Dog, ed è continuato per un po' fino a che purtroppo lui abbandonato parzialmente il lavoro come sceneggiatore.
Sì. Adesso però questo ritorno ci fa ben sperare, anche se non fosse un ritorno a lunga durata, ci basta questo bellissimo regalo. Angelo, oggi i nostri ascoltatori sono belli attivi. Ti dispiace se ti leggo anche a te una domanda che ti gira, no?
Come no?
Gianluigi ci chiede se tornerai mai alla sceneggiatura come è accaduto per La Legione degli Scheletri.
Beh, non posso escluderlo, però diciamo che Dylan Dog è una serie che richiede uno stato d'animo particolare, cioè io non sono così prigioniero degli incubi come lo sono parte degli sceneggiatori, soprattutto Sclavi. Quindi se mi viene un'altra idea come quella che ho scritto, perché no? Diciamo che il mio lavoro primario è quello di disegnare.
Ti viene anche un gran bene.
Diciamo che se trovo una buona sceneggiatura da parte di qualcuno, io sono sempre ben disposto, no?
Certo.
Quindi non lo so, non posso escluderlo, ma in futuro chissà, vedremo.
Sicuramente hai risposto al nostro amico, ma adesso ce l'ho io una domanda, perché questo album Nel Mistero è tutto a colori. C'è una differenza nell'approccio al disegno?
Beh sì, intanto questa storia era nata per essere pubblicata in bianco e nero. Recchioni ha deciso assieme alla redazione di aggiungere il colore proprio per sottolineare, diciamo, l'evento che riguarda appunto il ritorno di Tiziano alla sceneggiatura. Quindi è da valutare proprio come un qualcosa in più che è stato deciso come regalo verso i nostri lettori.
Però anche più difficile, cioè, nel senso, una cosa in più, come un ostacolo in più, un ostacolino in più nella corsa al lavoro, perché comunque
no,
tu sei partito.
Allora, io l'ho concepita in bianco e nero, e quindi per me si può anche pubblicare in una seconda ristampa in bianco e nero che regge benissimo, però ovviamente anche il colore ha una sua importanza. Oggi molti fumetti bonelliani cominciano ad avere sempre di più questa componente per un pubblico che è diventato diverso da quello iniziale. Pirandello ha navigato benissimo in bianco e nero per tanti anni, però oggi probabilmente per un pubblico più giovane o più abituato ad altri prodotti con appunto il colore, può essere un veicolo in più per dare un prodotto sempre più vicino ai gusti del pubblico.
Quindi una scelta quasi anche un pochino
di marketing,
che è giusto, assolutamente giusto. Ricordo anche tutti i numeri 100, 200 che portavano questa tipologia di cosa, insomma, una cosa per porre un po' un accento su questa storia, perché ne vale la pena. È scritta sì da Tiziano Sclavi, ma è disegnata da Angelo Stano, e ricordiamolo, sottolineiamolo. Prima di lasciarti libero, Angelo, te lo devo chiedere, questo passaggio di testimone, non abbiamo avuto ancora il modo di parlarne in diretta con te, verso Gigi Cavenago, ti piace come come non sostituto assolutamente, però come cambio, come change?
Beh, Gigi Cavenago è un ottimo illustratore e un ottimo fumettista, quindi sta facendo un lavoro che è veramente egregio. E direi che dovendo sostituire il copertinista, lui è stata la scelta migliore, credo. Ha una tavolozza di colori molto personale, uno stile di disegno che è molto vicino a quello che facevo io, ma anche con una maggiore disinvoltura e una freschezza che è proprio di un grande talento, quindi decisamente sta facendo un ottimo lavoro.
È stato un bel passaggio.
Sì, direi proprio di sì.
Assolutamente concorde, come concorde sono con la scelta che hai fatto musicale per oggi. Hai scelto un artista che non si può non amare, ma lascio a te la parola per Nel Mistero. Quale altro brano mettiamo nella playlist? Quale hai scelto?
Allora, io ho scelto un brano di Jimi Hendrix dal suo primo LP, Are You Experienced? E questo brano si chiama Third Stone from the Sun, cioè la terza pietra
dal sole.
Distante dal sole, diciamo, che sarebbe poi la terra, no?
Esattamente, grazie mille ad Angelo Stano, è sempre un piacere averti qui. Sono contenta perché sento che prossimamente ci saranno parecchie occasioni, molte più occasioni per disturbarti ed averti ospite. Grazie mille, Angelo.
Grazie a te.
A presto, un abbraccio.